Gloria a Dio. Siete già in piedi così, leggo prima e poi... That's fine, yeah. E poi... apriamo la Bibbia a Genesi, capitolo 2. Se avete un problema di cercare questo libro, è un disastro. Genesi, capitolo 2. Dal versetto 8, gloria al Signore. Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ora il versetto 15. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. E tutti diciamo, ouch, fa male le conseguenze del peccato. Potete accomodarvi. Siamo felici tutte e due noi di vedervi, che avete dei visi radianti, belli, e siete una chiesa benedetta, avete un pastore benedetto con la moglie, siamo contenti, anche se noi sentiamo la sua mancanza in Canada, però siamo felici per voi. Voglio portarvi saluti anche dai nostri fratelli dell'opera in Canada, sanno che siamo qui e pregano per noi e per voi e anche dai nostri figli, e il Signore è stato buono. Come ha detto il vostro pastore, io ho questo vestito dalla Sicilia, anche la cravatta dalla Calabria, le scarpe da Germania, il ginocchio da California, ma questa parola viene da Dio. E grazie anche per le vostre preghiere quando ho subito questo intervento. Poi per diverse settimane abbiamo preso una poltrona dove si sdraia, e ero in cucina con la gamba così, e avevo, non mettono più punti, staples, how you say staples? Le ciappe, 40. Io li guardavo, ma come li cacceranno? Pensavo, oh Signore, aiutami. Poi, li hanno cacciati, mo è tutta guarita. Però ci sono due tipi di cicatrici. C'è quello che si vede e poi quello che non si vede. E la fisioterapista per settimane ha detto, io devo rompere le cicatrici che non si vedono, perché se non li rompo quelli sotto, il ginocchio tuo non funzionerà bene. Ed è così con noi, ci sono delle cicatrici visibili, ma poi ferite interne, che non si vedono. A volte si vedono dal viso, però non sempre si vedono. Forse perciò nei 9 doni dello Spirito sono tutti singolari, tranne uno di questi doni, i doni delle guarigioni, perché ci sono diversi tipi di malattie, quelli che si vedono e quelli che non si vedono, spirituali e morali e mentali e fisici, e Dio sa come sanare tutte queste malattie per la sua gloria. Quindi per più di 2 mesi non sono uscito di casa, mia moglie era bravissima, molto paziente, vedevo fuori quella bella neve bianca che cadeva, non si è fermata e non potevo uscire. Ho fatto così. La mattina leggevo l'Antico Testamento e la sera il Nuovo Testamento. Mi è mai capitato, abbiamo letto la Bibbia tante volte, e poi certe volte quando leggi dici non ho mai visto questo versetto, oppure l'ho visto ma questa volta è successo con me con questi due alberi qui. Parlo di tre alberi, ma adesso per questi due. E ho detto, albero della vita. Ho scoperto che il libro di Genesi, come già sappiamo, è il libro, non solo il primo libro della Bibbia, ma è un libro di tanti primi. Primo uomo e donna, primo matrimonio, primo strumento musicale. E questo libro che noi scopriamo da dove vengono le 12 tribù di Israele, tante cose. Genesi c'ha il primo giardino e la prima barra. I 50 capitoli di Genesi coprono più secoli e non il resto della Bibbia messa insieme. È un libro molto importante e molto benedetto per noi. Qualcuno ha detto che il Nuovo Testamento si trova nell'Antico Testamento nascosto. L'Antico Testamento si trova nel Nuovo tutto rivelato. Abbiamo bisogno di tutte e due per capire bene il piano, il volere e la mente di Dio per me e per voi. Quindi siamo introdotti a un giardino. Sembra che questo giardino di Eden era una specie di parco rinchiuso in qualche modo con un'entrata. E la Bibbia qui dice a Oriente e sembra che si trova all'Oriente della nazione di Israele. Alcuni commentari dicono che è possibile che Eden si trovava nella nazione che oggi si chiama Iraq. E in questo giardino Dio ha messo Adamo ed Eva. Gesù, che è l'ultimo Adamo, è nato bambino. Ma Adamo fu creato già uomo ed anche Eva già donna. Il giardino era pieno di tante piante, tanti alberi, verdura, frutta buona per mangiare. Tra questi alberi c'era questo albero meraviglioso che viene chiamato l'albero della vita. Anni fa, dicevano lì a Montreal, gli italiani, siamo venuti qua perché ci hanno detto che qui i soldi crescono sugli alberi. E li abbiamo cercato le ore 6 di mattina fino alle 6 o 7 la sera lavoriamo, ma non abbiamo mai trovato quest'albero e non c'è. Però quest'albero è tutto particolare. Sembra che l'albero della vita fu messo lì da Dio per conservare la vita fisica di Adamo ed Eva. Cioè non era il piano di Dio per queste due persone mai di morire. Albero della vita. Quest'albero non solo era per la loro vita, per la loro immortalità, ma rappresentava anche la comunione che loro avevano con Dio. Attraverso mangiare la frutta di quest'albero, godevano comunione con il loro e il nostro Creatore. Godevano la comunione meravigliosa in un corpo mai ammalato, che non avrebbero mai conosciuto la morte, e non consci del fatto che non erano vestiti. C'è quel versetto in Romani 3:23 tutti hanno e sono? Sembra che forse questa gloria in qualche modo copriva il loro corpo e non gli permettevano di rendersi conto del fatto che non erano vestiti. Quindi l'albero della vita gli permetteva di godere comunione col Padre, mantenere e conservare una vita immortale, mai cadere ammalato e mai pensare oggi che devo mettere, indossare. Ma chi vorrebbe mai cambiare una vita così? Mai bisogno di questo ginocchio nuovo, o 4 bypass, o pillole per mal di testa. Dio è buono, ha fornito l'albero della... Questo è il primo libro della Bibbia. È interessante che troviamo lo stesso albero nell'ultimo libro della Bibbia. Andiamo all'Apocalisse, capitolo 2, verso 7. Questa è la chiesa di Efesi dove il Signor Gesù stesso parlava. Dopo che lui ha dato un messaggio a questa chiesa, conclude con queste parole: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Diciamo tutti, noi vogliamo ascoltare la voce dello Spirito Santo che parla a noi. Grazie a Dio, Dio continua a parlare. Poi dice: a chi vince, è un termine militare, chi vince la battaglia contro le tentazioni, chi vince la battaglia contro il male, contro il mondo che vuole costringerci di assomigliare il mondo, chi vince questa battaglia, io darò da mangiare, un'altra volta si trova, dell'albero della vita che è nel paradiso. Paradiso è la stessa parola giardino, ma in persi. È un giardino particolare di Dio dove c'è quest'albero della vita. Sembra, leggiamo un altro versetto, poi dico, in Apocalisse 22, capitolo 22, dal verso 1. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, non solo albero ma anche acqua, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. Poi, in mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava, insieme diciamo, l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Ecco, due volte nell'Apocalisse, capitolo 2 e capitolo 22, sembra che nell'eternità Dio darà un'altra volta la possibilità alla Chiesa di mangiare del frutto dell'albero della vita. Sembra che anche per mantenerci, se con Isacco sarò a tavolo, questo cantico che c'è, mangiare nel cielo alle nozze dell'agnello, sembra che c'è anche ancora quest'albero. E questa volta c'è una spiegazione un poco più ampia. Le foglie dell'albero, non solo la frutta, ma le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Credo che questo albero si trova nella nuova Gerusalemme, che non è sulla terra e non è nel cielo, ma è sopra la terra, tra il cielo e la terra. E lì sarà la casa permanente della sposa di Cristo, noi. E lì avremo questa facoltà di nutrirci. Lo posso solo dire, ma non lo posso capire. Di nutrirci da quest'albero della vita. Grazie a Dio per quest'albero. L'albero della vita. Dio l'ha creato. e l'ha messo proprio nel giardino di Eden per il sostenimento, per l'immortalità, per il bene di Adamo ed Eva. Questo è un albero. C'era un altro albero. E questo albero si chiama l'albero della conoscenza del bene e del male. Si trova prima nel verso 9, spiega l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male, e poi il versetto 16 ancora spiega che chi mangia di quell'albero morirà. Sembra perché nessuno di noi è esperto in queste cose. Leggiamo, preghiamo Dio, aiutaci a capire, però né te né me non abbiamo mai visto ancora né l'albero della vita né l'albero della conoscenza del bene e male. Però sembra che nel piano di Dio, Dio ha creato un uomo, ha creato l'uomo, noi e voi, io e te, e ha messo davanti a noi, in inglese, test, per vedere se siamo disposti ad obbedirlo o no, se siamo disposti ad ascoltare lui o ascoltare un altro. Sembra che Dio ci dà la facoltà di scegliere bene o male, di obbedire o disobbedire. Noi non siamo con quell'altra religione: se tu non obbedisci, la testa viene tagliata. Se non obbedisce, noi abbiamo adesso dei fratelli, dei bambini della fede cristiana in diverse nazioni del Medio Oriente che in questi giorni vengono bruciati vivi. Bambini che davanti ai genitori che non negano la croce e la fede, la testa dei loro figli vengono, fratelli, tagliati e la testa usata come palloni, perché non obbediscono, o fai questo o la... No, Gesù ha detto chi vuole venire dietro, chi vuole? Ma Dio sa come parlare, Dio sa come convincere, Dio sa come persuaderci, ma alla fine è la scelta che tu fai. Chiunque crede e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non crede è la scelta tua. Mi ricordo anni fa, parlando con certi giovani, no, io non ascolto questo, io vado all'inferno dove sono tutti i miei amici e faccio una partita di carte. Forse lì ci sono gli amici tuoi, ma ti dico questo, tu con loro non li vedrai, perché anche se l'inferno c'ha fiamme, non ha luce. Due, non potrai giocare né con loro, nemmeno pensare di questo, perché sarai in un luogo di tormenti eterni dove non c'è uscita, e mai stop. Gesù dice chi vuole dietro me, chi vuole, chi sceglie, chi ha questo desiderio, nega se stesso, prende la sua croce e mi segue. Questo è il test. Dio non costringe nessuno. Siamo tutti volontari nell'esercito del Signore. Siamo membri del corpo di Cristo. L'albero della conoscenza del bene e del male. Cioè, per Dio era sufficiente che Adamo ed Eva conoscevano quest'albero contiene bene e male. Dio vuole che lo sappiamo, non lo sperimentiamo. Cioè, non è stato mai il piano di Dio per te e per me di conoscere il male attraverso esperienze personali. Purtroppo l'abbiamo tutte conosciute. I bambini, tu dici, non toccare il fornello perché ti brucerà la mano. Tu devi solo ascoltare. Credimi, se tu la tocchi, piangerai. Non lo tocchi. Cioè, il bambino deve capire che brucia attraverso ubbidienza, non attraverso toccare. Questo è il piano di Dio per noi. E questo era il piano di Dio per Adamo ed Eva. Li ha creati come esseri morali con l'abilità di libera scelta, di amarlo, di obbedirlo, di godere la comunione che godevano con lui. Ma poi siamo introdotti a un altro essere umano, cioè non umano, soprannaturale. Questo albero della vita rappresenta l'autonomia umana, l'umanità che vuole vivere indipendente di Dio, che vuole dirigere i suoi passi da sé in ogni aspetto. Questi sono quelli che non pregano mai, non cercano mai il Signore, non vanno mai al culto, non vivono come se non ci fosse un Dio, che sono autonomi, in qualche modo sono venuti in questo mondo e quando muoiono non c'è niente e tutto finisce. Così il diavolo li vuole convincere di credere. Sappiamo la storia, si trova in Genesi 3. Il nemico si presenta a loro. Leggiamo, capitolo 3, verso 1, Genesi. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Scusate, anche qui, fratello, devo dire, non capisco bene. Perché il serpente oggi, se tu lo vedi, io lo vedo, io tiro indietro. Ma non qui. Erano attirati. In qualche modo, questo serpente, il diavolo che si è incarnato in questo serpente, non era il serpente di oggi brutto, sarà stato bello. Non penso che ha parlato arrogantemente, ha attirato l'attenzione di Eva. Wow, che belle parole, bella voce. E lui comincia il suo lavoro. Disse alla donna: come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? No, non è vero questo, rispose Eva, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non mangiare, non toccare, altrimenti morirai. It's not true. Non è vero. Ecco il diavolo che mette dubbio nella mente dell'uomo che non ci sono conseguenze del peccato. Non esiste una conseguenza alla disubbidienza. Fai quello che vuoi, nessuno. Vedi come il mondo com'è? Queste mette dubbio nella mente delle persone riguardo a quello che Dio dice. Ascolta a me, non a lui, non a Dio. Verso 4. Il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto. Dio vi ha ingannato. Dio non vi ha detto la verità. No, non morirete. Sai perché? Lui dice: Dio sa che nel giorno che mangerete i vostri occhi si apriranno. È vero. Questo è vero. Ma non come loro pensano. Si apriranno e sarete come Dio. Ma ci sono alcuni evangelisti americani che dicono questo pure. Ma non come pensano loro. Sarete come Dio. E poi dice, avendo la conoscenza, cioè Dio è geloso di voi, ma anche questo è vero. Da un lato noi abbiamo un Dio che non condivide la sua gloria con nessuno, questo è vero, è un Dio geloso da questo punto di vista, ma non per farci del male. Lui ha detto, Dio ha detto non mangiare questa frutta perché poi gli occhi vostri sono aperti, sarete come Dio e potrete voi autonomamente governare, fare tutto quello che Dio fa. Questa era, fa parte delle sue bugie. Ha messo dubbio, ha seminato dubbio nella mente di Eva e Adamo. Gli ha detto che potrebbero loro diventare come Dio, quindi scegliere loro stessi il loro futuro, il loro passo, che non ci saranno, non soffriranno conseguenze, anche se disobbediti Dio, non ci sono conseguenze. Fate quello che volete, nessun male vi accadrà. Sembrava una scelta semplice, prendi questa frutta. Mo, né me né voi, era mela? I don't know. Non penso. Quanti hanno l'iPhone? Io ce l'ho solo perché noi abbiamo 3 figli, 2 abitano lontano da noi. La figlia, dopo quasi 15 anni senza figli, dice: mamma, ho quest'anno, non prego più. È nata Sofia e la guardiamo ogni giorno con iPhone, altrimenti non l'avrò. Prima, perché the symbol dell'iPhone, che cos'è? È la mela che qualcuno ha preso un morsico. E poi, Pasquale, il nuovo capo di Apple, biliardario, alto, snello, così. What did he say, David? Ha detto: io ringrazio Dio per il dono che Dio mi ha dato. Quale dono? È sposato con un uomo. Questo è il dono. Uno dei peccati basilari dell'umanità è l'incredulità verso la parola di Dio. Noi puntiamo il dito: tu stai fumando ancora, o tu fai questo, tu fai l'altro. Gesù, dopo la sua crocifissione e risurrezione, ha rimproverato i suoi 11 discepoli. Perché? Per la loro incredulità. Pietro l'ha negato, non ha detto niente. L'hanno tutti abbandonato, non ha detto niente. Giovanni è scappato via nudo, non ha detto niente. Ha detto solo: i vostri cuori sono duri perché siete diventati increduli. Il peccato principale di ogni essere umano non è un peccato che noi pensiamo, è l'incredulità, perché se uno veramente crede non farebbe certe cose, sapendo che ci sono conseguenze. Se qualcuno ti chiede: hai qualche paura, dite sì. Ho paura di disobbedire al Signore, non lo voglio fare. Una semplice scelta. Eppure, fratelli, aiutici a ricordare ogni cosa che dobbiamo fare o scegliere. Facciamo prima una preghiera, anche breve, come Neemia, breve, poi ha detto al re quello che ha detto. Dopo 9-11, che è arrivato il mese di settembre, il mese di dicembre, siamo andati con un gruppo di fratelli a New York. Siamo arrivati prima a Staten Island, lì c'era un fratello poliziotto, un sergente, che ci ha detto che il 9-11 lui era a Brooklyn, lì lui serviva, e quando hanno visto il primo aereo che è andato su una delle due torri, sono tutti scappati sul tetto della loro station, la police station, a guardare. Poi, quando l'altro è venuto, sono tutti messi in macchina per scorrere. Non tutti, ha detto il capo, ma diversi sono andati, molti sono andati. Da Brooklyn a Manhattan ci sono o ponti o tunnel. Un gruppo di loro hanno preso questo tunnel. Quando si esce da Brooklyn e si va a Manhattan, ci sono 2 uscite. stranamente, uno si chiama uscita Church Street, che è strada chiesa. L'altro si chiama West Street. Andando, pum, 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 tutti così. Non penso che nessuno ha pregato, ha pensato, non so, Dio sa. Lui ci ha detto, fratelli, quelli che hanno preso l'uscita West sono tutti morti, perché l'uscita West li ha portati al lato dove le torri sono cascate. Quelli che hanno preso l'uscita Chiesa sono tutti in vita ancora. So solo questo, spesse volte sono le piccole, sembrano insignificanti decisioni che possono determinare il nostro futuro e forse anche eternità. Una semplice cosa, prendi la frutta e mangi. Però era una frutta che Dio ha detto non lo fare, non lo mangiare. È un test. Se lo mangi, morirai. La prima cosa che è arrivata, uno, gli occhi aperti, yes. Due, siamo nudi. Ma non ho mai visto questo prima. E hanno preso foglie di fichi per coprirci. E queste foglie esistono ancora oggi. Sono foglie di religione, foglie di buone opere, le cose che gli uomini fanno per autogiustificarsi. Parole. Tre, si vanno a nascondere. Se era vero tutto quello che ha detto il serpente, perché nasconderti? C'hai gli occhi aperti, sei come Dio adesso. Ma lui non dice altro che bugie. Si nascondono. E Dio viene alla sera e li cerchi. Qualcuno ha detto, non sono soltanto le risposte della Bibbia che sono importanti, sono anche le domande della Bibbia. La seconda domanda era, Caino, dov'è tuo fratello? La prima, Adamo ed Eva, dove siete? Cosa avete fatto? E comincia a dare. Dice Eva, Satana, il serpente, lui mi ha convinto. Dice Adamo, non io, state mia moglie. Questo è un altro fatto, che siamo esperti, non sono io, è l'altro, è colpa sua. Ho detto l'altro giorno, ho sentito anche un culto di tante testimonianze, tante confessioni, mamma che confessioni. Io ce l'ho contro quel fratello perché lui ha fatto questo e questo. Ha detto tutti i suoi peccati, però adesso io lo perdono. Questa è confessione. Confessi i tuoi peccati, non quelli di un altro. Quello di la domenica scorsa, Loria, Giuseppe, ha detto un'altra così, io mi butto da questo balcone. Eravamo su a sentire queste testimonianze. Ma che confessione è questa? Non io, è stato lei. Non lei, dice, non è stato lui. E poi noi sappiamo, è un libro di primi, le prime maledizioni. Se voi dite che il primo Vangelo è Matteo, no, non è Matteo, è Genesi 3,15. Genesi 3,15 dice, io porrò inimicizia fra te e la donna. Mi sembra che questa donna e Maria, la Vergine Maria, perché, ascoltate, fra la tua progenie e la progenie di lei, what? Donne non hanno progenie, gli uomini ce l'hanno. Il seme viene dall'uomo, tranne che questo 3,15 profetizza di una nascita vergine, della venuta di Gesù Cristo, perché leggiamo, questa progenie ti schiaccerà il capo. Sulla croce Cristo ha distrutto la potenza del nemico e tu le ferirai il calcagno. È riuscito. Cristo è andato sulla croce e ha preso i miei e i vostri peccati. Questo è il primo Vangelo, queste prime buone novelle dopo questa caduta di Adamo ed Eva. Finiamo questo secondo albero. Andiamo capitolo 3, verso 22. Genesi 3, 22. Poi Dio, il Signore, disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi. Dio, uno di noi, c'è un solo Dio, se non che Elohim sta parlando. Pluralità in un Dio: Dio Padre, Dio Figliuolo, Dio Spirito Santo. Quanto alla conoscenza del bene e del male, guardiamo che egli non stende la mano e prende anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e vive per sempre. E come vive per sempre? Vive per sempre nel peccato, vive per sempre con questa conoscenza del male che ha macchiato l'anima. Perciò, verso 23, Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché, thank you Adamo, perché lavorasse la terra da cui è stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Brother, o è vero o no questo? Li ha cacciati dal giardino. In qualche modo c'era specie, non so come chiuso, c'era questa entrata e tu adesso, tu e tu, non potete più entrare. Perché se entrate, quell'albero sempre, sempre ti darà vita eterna. E io non voglio che tu vivi in questo modo per l'eternità, separato da me, col peccato. Cosa ha detto Davide quando Nathan l'ha scoperto? Tu sei l'uomo. E poi in Salmo 51, quel salmo di penitenza, con peccato i miei genitori mi hanno generato. Un fratello a me anni fa mi ha detto: tu mi sei figlio senza peccato. Ma cosa vuol dire questo? Noi, Davide non diceva che i genitori suoi erano in peccato, non sposati quando lui è nato. Intende dire ogni essere umano, me e te e i figli e i nipoti nostri, nascono con la natura di peccato. Adamo ed Eva no. Scusate, e Gesù no. Perché? Perché la natura del peccato viene dal sangue del padre, non dalla mamma. Il padre c'ha, quindi dice a tuo figlio: è tuo padre, perciò tu sei così. No, 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 non dire questo. Dite quel bambino: se tu vuoi che sono bravo, mi devi dare 5 lire. Come? Tuo padre è bravo senza niente, tu vuoi 5 lire? Non fa senso in italiano, però in inglese va. La natura del peccato passa da uno all'altro attraverso il sangue. Cosa ha detto Giuda Iscariote? Dopo che ha tradito Gesù, tornando da sommo sacerdote, ha detto: io tradito che cosa? Sangue innocente. Genesi 3,15. Progenie della donna, che non esiste, ma è stato profetizzato che la Vergine Maria, lei avrebbe avuto un figlio, lo Spirito Santo avrebbe coperto. Quindi, primo albero, l'albero della vita. Secondo albero, l'albero della conoscenza del bene e male, con le conseguenze. C'è un terzo albero, e concludiamo, e voi la conoscete. Primo Pietro, capitolo 4. Il capitolo 2, verso 24 e 25. Primo Pietro 2, 24 e 25. Egli ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce. In inglese è albero, vuol dire che la croce viene da un albero, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete sta. Dio ha preparato un altro albero. Nella stessa maniera che accesso all'albero della vita, Adamo ed Eva godevano comunione con Dio. Attraverso la frutta di quell'albero potevano vivere con immortalità, potevano essere liberati da malattie. Cristo ha dato la sua vita, ha preso le lividure il suo corpo, ha sparso il suo sangue, hanno messo la corona di spine sulla testa, i chiodi, mani e piedi. Mi ricordo un tempo fa ho letto, ma è vero, la Bibbia dice soldati forti, quando loro si sono stancati, si sono fermati, loro stancati. Tanti di voi state maltrattando con the whip, la frusta, e quando immagina il corpo di Cristo. Quale prezzo Cristo ha pagato perché abbiamo mangiato l'albero della conoscenza del bene e male? Per ristorare la comunione con Dio, riconciliarci con Padre, lavare i nostri peccati col suo sangue, dacci di nuovo un'altra natura, una natura sua, la giustizia sua, dato a noi per fede, innestato a noi, affinché noi possiamo godere comunione ancora col Padre attraverso la croce. Loro attraverso l'albero della vita, noi attraverso la croce di sofferenza e di morte. Stavo leggendo l'altro giorno i Romani, perché hanno scelto questo modo di fare soffrire e morire i prigionieri? Perché rappresentava il modo più orribile che qualcuno poteva morire, e l'hanno fatto solo in Israele, perché hanno trovato questa nazione molto difficile per governare, e quello che facevano, portavano tanta gente per vedere persone crocifisse, a volte con le braccia così, a volte sotto sopra, per vedere se voi ci disubbidite, questo è il modo che soffrirete e morirete. And Isaia dice, I can't say it in Italian well, Gesù aveva gli occhi fissi a Gerusalemme per andare alla croce. Anche quando, dopo alcuni miracoli e tutti volevano innalzarlo, si nascondevano. Io sono venuto non per questo, io sono venuto per andare a soffrire sulla croce. Dio, se è possibile, fa che passa questo, però non la mia volontà. E Cristo per te e me, per la disubbidienza di Adamo ed Eva e per la nostra disubbidienza, ora che abbiamo questa natura di peccato, affinché possiamo passare dal regno di Satana al regno di Dio, dal regno delle tenebre al regno della luce. Questo ha fatto Cristo per noi. Alziamoci, fratelli.